saluto a tutti. Provo sempre una istintiva diffidenza ogni volta che si fasciano con cinture cronologiche alcuni valori che per loro natura scoppiano da tutte le parti e non sono contraibili nei contenitori del tempo. Giornata della pace, della vita, della carità. La parola giornata sembra quasi insinuare l'equivoco che certe realtà grosse come la carità, la vita, la pace possano essere vissute con un impegno part-time di sole 24 ore. Anno dell'handicappato, anno del fanciullo, anno della redenzione, anno mariano. La parola anno sembra accreditare l'idea sbagliata che il tempo delle proprie tensioni spirituali lo si possa investire una tantum e solo in termini circoscritti sui mercati generali della vita. Ecco perché all'inizio anche del mese d'ottobre, per esempio, io sono un po' restio a parlare di mese missionario, perché ho paura che qualcuno pensi di mettersi a posto la coscienza cristiana con una strizzatina di opere buone, torchiate bene che vada nel corso di un mese. È giusto celebrare le giornate, gli anni, i mesi, purché inneschino processi permanenti di revisione e di impegno. È giusto parlare di mese missionario, purché la parola mese non sia concepita come un isolante termico che incastra nell'angustia di 30 giorni una dimensione radicale e totalizzante della vita della Chiesa. Ecco, avete già capito dove voglio arrivare. Le nostre Chiese hanno bisogno di riscoprire la radicalità della missione. Non è sufficiente una raccolta, sia pure generosa, di denaro e di mezzi. Il Signore non si placa con i residui della nostra opulenza. Non basta l'intensificarsi della preghiera perché venga il regno di Dio. Il Signore non si commuove solo con il raddoppio delle nostre richieste. E non basta neppure l'invio di un nostro fratello in terre lontane. Il Signore non si lascia giocare dai processi comodi delle nostre identificazioni con l'eroe. Denaro, preghiere, sacrifici di mezzi e di uomini occorrono, e come, ma non sono tutto. Dobbiamo insomma recuperare lo stile di chiesa missionaria, inviata non ad annunciarsi addosso, ma a proclamare Cristo morto e risorto ad un mondo che non lo conosce o non lo accetta o lo combatte o peggio se ne infischia. Dobbiamo snidare dalle nostre abitudini concettuali l'idea di chiesa sedentaria, pacifica, rannicchiata, autosufficiente. Dobbiamo entrare nella convinzione che già la nostra famiglia è terra di missione. Dobbiamo persuaderci che non possiamo contentarci di piccoli arrangiamenti di fede a uso interno, ma dobbiamo tendere l'orecchio, pur nella piccolezza della nostra chiesa locale, al concerto universale di tutta la terra. Solo se avrà questo compito di iniziazione alla coscienza planetaria, anche l'ottobre missionario acquisterà significato. Diversamente celebreremo solo la sagra delle nostre più sterili generosità. Il tema di questo ottobre missionario è il seguente: camminare con Cristo sulle strade del mondo. Ma io voglio rifarmi proprio al tema dell'anno passato. Ve lo ricordo. E si intitolava così: perché al mondo non manchi il Vangelo. Io credo che tutto sommato il tema di quest'anno lo si può riformulare arrovesciando un po' le parole e dire così: perché al Vangelo non manchi il mondo. Perché vedete, noi dobbiamo preoccuparci che al mondo non manchi l'acqua, non manchi il pane della parola di Dio, non manchi la vita del Signore, non manchi la grazia del Signore, non manchi Gesù Cristo. Però è altrettanto vero anche che al Vangelo non deve mancare il mondo, se no sarebbe soltanto una dottrina disincarnata. E Gesù Cristo non sa fare a meno del mondo. Ecco perché il compito di noi che crediamo in Gesù Cristo è proprio questo qui, quello di fare cerniera tra il mondo e il Signore, tra la storia e la fede, tra il quotidiano e l'utopia. Io credo che un'icona splendida noi l'abbiamo nella Sacra Scrittura, di chiesa che cammina, che cammina sulle strade del mondo insieme con Gesù Cristo. E questa icona, questa immagine è Maria. Tutti quanti ricordate quell'episodio bellissimo raccontatoci dal Vangelo di San Luca, Maria che si mette in viaggio verso la montagna e raggiunge in fretta la città di Giuda e va a trovare la parente. Bene, la traduzione della CEI dice proprio così: in quel tempo Maria si mise in viaggio. Nel testo greco c'è una espressione che viene omessa nella traduzione italiana e che per me è molto significativa. Dice così: Anastasa, che significa essendo sorta, essendo risorta, messasi in piedi. Ma Anastasa è anche una parola che ci richiama l'anastasis, la risurrezione. Maria, quindi, è il simbolo della Chiesa risorta, è l'icona del credente risorto, figlio della Pasqua, figlio della risurrezione, che porta Gesù Cristo nel grembo e va a portarlo al mondo. Si mette in viaggio, in salita per giunta, verso la montagna e raggiunge in fretta la città che se ne è scappata per i fatti suoi. Ecco, Maria raggiunge in fretta la città. Io credo che questa icona mariana la dobbiamo tenere continuamente presente se vogliamo vivere con intensità non soltanto emotiva, ma anche con intensità di prassi il mese d'ottobre. Potrei sintetizzare anche questo percorso del cammino, o meglio lo stile del cammino del cristiano sulle strade del mondo insieme con Cristo, con una espressione che a me piace moltissimo quando devo spiegare qual è il compito dei credenti, il compito della Chiesa oggi. Adopero sempre questa frase: il cristiano oggi deve portare la veste battesimale nel cantiere e la tuta di lavoro in chiesa. Portare la veste battesimale in cantiere significa che deve appunto toccare le realtà terrene, trasfigurandole nel nome di Gesù Cristo e quindi rispettando i valori, l'autonomia delle realtà temporali. E poi, siccome tutti i valori della terra per loro natura tendono a chiudersi in se stessi, così come i girasoli quando il sole tramonta ripiegano i petali, e tutti i valori della terra tendono a ripiegarsi in se stessi, allora il cristiano deve tenerli sempre desti, questi valori, e farli convergere verso il battesimo. Quindi portare la veste battesimale in cantiere e portare la tuta di lavoro in chiesa. Non vi sembra un bel programma per tutti quanti noi chiamati a essere missionari sulle strade del mondo? Buona giornata. Buona giornata, io sento il bisogno di richiamarmi ogni tanto al tema fondamentale che sorregge le nostre considerazioni nel mese d'ottobre, ed è il seguente: camminare con Cristo sulle strade del mondo. In parole molto semplici, che cosa deve significare per la Chiesa oggi camminare? Mi rifaccio ad un concetto. Il concetto della transumanza è una parola che ormai è entrata anche nel vocabolario corrente, se non forbito, ma è di origini molto umili e circolava nel mondo dei pastori. Transumanza, difatti, viene dal latino transhumus, significa passare da una terra all'altra. Quando i pastori passano da un pascolo all'altro, vanno verso l'Adriatico selvaggio, no? Dai monti, ecco, allora si verifica la transumanza. Bene, anche la Chiesa oggi è chiamata a questa transumanza, a questo passaggio esodale, è chiamata fuori, tirata fuori dai recinti sacri, dal tempio, dai suoi cenacoli, per mettersi sulle strade del mondo, per condividere la storia del mondo, la passione del mondo, le gioie, le sofferenze. Ricordate tutti quanti il primo paragrafo della Gaudium et Spes: le gioie, le ansie, i dolori, le sofferenze del mondo sono anche le gioie, le ansie, le tristezze della Chiesa, di tutti i credenti in Gesù Cristo. Ora, la Chiesa, proprio per vocazione, deve mettersi sulle strade del mondo. E che cosa significa in concreto allora? Significa per noi credenti contemplare la vita dalle postazioni prospettiche del regno di Dio, assumere la logica del Signore nel giudicare le vicende della storia, allargare gli orizzonti fino agli estremi confini della terra, non lasciarsi sedurre dall'effimero o intristire dalla banalità del quotidiano, introdurre nei propri criteri di valutazione la misura dei tempi lunghi, non comprimersi l'esistenza nelle strettoie del tornaconto, nei vicoli ciechi dell'interesse, nei labirinti delle piccole ritorsioni, non deprimersi per i sussurri del pettegolezzo da cortile o per le grida dello scandalo farisaico o per l'avvilimento improvviso di una immagine puntigliosamente curata. Mettersi in cammino significa superare la freddezza di un diritto senza carità, di un sillogismo senza fantasia, di un calcolo senza passione, di un logos senza sofia. Ho adoperato volutamente due vocaboli greci per indicare proprio che il logos è il ragionamento puntiglioso e la sofia invece è la sapienza esperienziale, così carica, greve di fantasia, di creatività, di estro. Non lasciarsi sedurre dalle programmazioni elaborate allo spasimo e saper sorridere della nostra inettitudine costituzionale delirante di efficienza. Significa per la Chiesa mettersi in cammino oggi, uscire, ho detto, dagli stalli rassicuranti dei suoi recinti. Significa non accontentarsi dell'armamentario delle nostre virtù umane. Ecco, Maria, questa icona della Chiesa in cammino, questa donna abituata alle salite, abituata al viaggio, questa donna che non sta mai ferma nel Vangelo, neppure alle nozze di Cana, mette sotto sopra un banchetto intero e provoca l'irruzione della felicità, della gioia, del vino nuovo sul banchetto degli uomini. Maria deve tenere sulla spalla di tutti quanti noi la sua leggerissima mano. Mi rifaccio ancora una volta all'icona mariana, di Maria che cammina, va in montagna, verso la montagna, raggiunge in fretta la città, portando nel suo grembo Gesù Cristo. Bene, passando adesso dalla icona, dalla immagine, alla nostra realtà, io penso che c'è qui un arrovesciamento. Non siamo tanto noi che portiamo Cristo dentro di noi, ma siamo noi che siamo portati nel Cristo. C'è una frase bellissima di San Paolo che dice così: noi siamo figli nel Figlio. In Gesù Cristo siamo tutti quanti diventati figli di Dio. Non è una cosa difficile, è una verità abbastanza semplice, anzi non c'è nessuna verità come questa, così vicina ad ogni piccolo uomo di periferia, vicina ad Antonio di Molfetta Vecchia, per esempio. Molfetta, la mia città sul mare. Antonio vive solo in un sottano e fa il subacqueo per campare. Una volta mi ha detto che al mondo non ha nessuno che si interessi di lui, però quando si tuffa in quel tratto di mare che ormai conosce come le sue tasche, i pesci gli vanno incontro come ad un vecchio amico e lo salutano con le pinne. L'altro giorno mi ha portato dei piccoli cefali ancora vivi. Sono stato tentato di citargli una bella frase di Tertulliano che dice così: noi pesciolini nasciamo nell'acqua in virtù del pesce grande, il nostro Signore Gesù Cristo. Ma poi ho pensato che forse con quella frase, pur così importante, Antonio non avrebbe risolto i suoi problemi di solitudine. E che dovendogli spiegare che Tertulliano era uno scrittore cristiano del III secolo, gli avrei imbrogliato le idee. Ho preso allora un disegno con una stilizzazione di Gesù, al cui interno sono rappresentati tanti uomini, e gli ho detto così: vedi Antonio, fratello solitario, queste persone raffigurate all'interno del disegno stanno a significare che tutti gli uomini della terra sono destinati a formare l'uomo nuovo, Cristo Gesù. Come in cielo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che pure sono tre persone distinte, formano un solo Dio, così noi sulla terra, pur rimanendo tante persone diverse l'una dall'altra, siamo chiamati a costituire un solo uomo. E poi, una volta incorporati in Cristo, mi sono guardato bene dal dirgli immersi nel mistero pasquale, perché sennò Antonio non avrebbe capito, una volta incorporati in Cristo, entriamo con Lui nella Santissima Trinità. Capisci, Antonio? Diventiamo, come dice San Paolo, figli nel Figlio. La Trinità, perciò, è la nostra casa. Mentre parlavo, i cefali guizzavano ancora nell'erba di mare che Antonio reggeva in una busta di plastica. Mi sembrava che a guizzare fosse anche il cuore di Antonio, il quale forse aveva capito meglio di tanti teologi che cosa significano le parole della lettera agli Efesini. Dio ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Perciò non siete né stranieri né ospiti, ma familiari di Dio. Mi ha stretto la mano e se n'è andato veloce. Io non so se, tornato a Molfetta Vecchia, abbia sorriso per la prima volta alle donne di via Trescine o abbia accarezzato i bambini di via Sant'Orsola o si sia messo a chiacchierare col fruttivendolo di via Mente. Sono certo però che quando si è rituffato in mare, i pesci gli saranno andati incontro e lo avranno salutato con le pinne. E Antonio avrà detto loro che non si sentiva più solo e che il suo destino era quello di naufragare in un oceano di solidarietà con la gente. Poi sono entrato in cappella per recitare un gloria alla Santissima Trinità. A quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ho chiuso il libro e ho nascosto il capo tra le mani ancora profumate di scoglio e di alghe. Noi quindi entriamo in Gesù Cristo e quindi, se camminiamo con Cristo sulle strade del mondo, è sì perché lo portiamo dentro, come Maria lo portava nel suo grembo, ma è soprattutto perché noi siamo portati da Lui. That's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart. Mi corazón.